Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, come sempre in onda il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail. Allora, di che cosa parleremo questa sera? Parleremo in una puntata dedicata quasi solo a un unico argomento, che però vedremo in modi diversi e attraverso lenti diverse, e cioè l'argomento è le relazioni tossiche e le dipendenze nell'era digitale. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto di relazioni che sfociano poi tante volte anche in violenza di genere. Non è amore, è controllo, relazioni tossiche e dipendenze nell'era digitale è anche il titolo di un evento che ci sarà il 3 novembre alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, e parteciperanno tre relatrici che abbiamo ospiti questa sera per parlare di questi argomenti. Vedrete che partiremo da questo argomento, ma per toccare anche tanti altri aspetti. Sono una psicoanalista, una giornalista, un'avvocata, persone che si occupano di questi temi nella loro vita, e con loro insomma parleremo di questi argomenti che saranno poi affrontati anche il 3 novembre alla Feltrinelli di Piazza Piemonte. Ci sarò anch'io a moderare un po' questo incontro. Ho deciso di fare così una piccola anticipazione di quello che si parlerà, di cui si parlerà lunedì anche qui nella nostra trasmissione, però appunto con tempi anche più lunghi e più tranquilli, per fare un ragionamento con ognuna di queste tre relatrici. Tra poco però c'è una cosa che mi premeva fare, che volevo fare, e cioè andare a parlare dei deepfake porno, di cui si parla molto, di che cosa sono e delle loro conseguenze anche sulla vita delle persone. Ne parliamo tra pochissimo con la voce che ci spiega, ci racconta internet e le nuove tecnologie di Radio Popolare. Allora, andiamo a parlare appunto di questi deepfake porn, ho detto un attimo fa, che sono però insomma dei veri e propri reati con conseguenze gravi sulla vita delle persone. Lo avete letto, sono sempre di più le denunce anche di persone famose che riguardano immagini e video fake, cioè falsi, però estremamente realistici, in cui una persona viene spogliata, viene mostrata nuda, non col suo corpo reale naturalmente, però appunto, come dicevo, sono video e immagini estremamente realistiche. Si moltiplicano le segnalazioni di siti su cui questo accade, e anche se questi deepfake porno esistono da anni, la tecnologia ora permette di farli sempre più facilmente e di farli apparire sempre più realistici, con appunto delle gravi conseguenze. Di che cosa stiamo parlando? Però proviamo ad andare a spiegare nel modo più semplice possibile l'argomento, e allora noi abbiamo invitato la persona appunto che, come dicevo un attimo fa, ci aiuta a capire le nuove tecnologie, internet e l'intelligenza artificiale, attraverso la sua trasmissione Doppio Clic, non dal mercoledì sera ma non solo. E allora, Marco Schiaffino, ciao e grazie di essere qui con noi, benvenuto.
Grazie.
Grazie a te, è un piacere averti qua per cercare appunto di fare chiarezza su queste cose veramente con le parole più facili che abbiamo a disposizione. Io comincerei col chiederti che cosa vuol dire deepfake. Stiamo parlando di deepfake, appunto porno, dicevo prima, ho usato questa espressione. Che cosa vuol dire deepfake?
Allora, il deepfake è uno dei tanti neologismi legati alle nuove tecnologie, in particolare all'intelligenza artificiale generativa. È la possibilità di generare un'immagine, un video o un audio Sostanzialmente copiando qualcosa di esistente, quindi creare da zero qualcosa che in realtà non esiste e che può prendere come spunto una persona reale, la voce di una persona, il volto di una persona, le fattezze di una persona. È qualcosa che cambia completamente la nostra percezione, perché noi dobbiamo considerare da oggi che qualsiasi cosa vediamo, sentiamo, possa essere falsa, generata con l'intelligenza artificiale.
È incredibile. È incredibile per me. È difficile, facile fare un deepfake? Ci vogliono delle competenze particolari? Bisogna essere gli hacker o no?
È terribilmente facile, purtroppo. Ci sono online decine di app che permettono di fare dei deepfake partendo da qualsiasi tipo di immagine. Non serve essere un programmatore, non serve essere un esperto o un grafico, è qualcosa che chiunque può fare, e infatti stanno proliferando online in maniera incredibile.
Sì, infatti, e in particolare poi appunto veniamo a questi episodi di cui abbiamo letto in questi mesi e purtroppo anche in questi giorni. Cioè, ma tecnicamente spogliare ad esempio una persona, come si fa? Come è possibile?
Basta avere una fotografia di una persona e l'algoritmo genera quello che non si vede, quindi la parte nuda. È evidente che è una creazione dell'algoritmo, ogni tanto ci possono essere anche dei problemi. Per esempio, immaginiamo che qualcuno voglia fare un deepfake di me, prenda una mia fotografia vestito, non può sapere se io ho dei tatuaggi, delle cicatrici, qualcosa di particolare, quindi qualche differenza ci sarà rispetto a una foto di nudo originale. Il problema qual è? Che nel momento in cui viene pubblicata online, smentire il fatto che sia reale diventa piuttosto difficile, quindi le conseguenze possono essere anche piuttosto pesanti a livello emotivo, a livello reputazionale, insomma, è un problema.
Certo. Senti, ma rintracciare i responsabili è così difficile?
C'è un tentativo da parte di molte società che lavorano nel mondo tecnologico di riuscire a regolamentare tutto questo. L'idea è quella di utilizzare da una parte i metadati. I metadati sono le informazioni che vengono allegate a un'immagine o a un video, nelle quali dovrebbe essere registrato in maniera indelebile il fatto che quell'immagine, quel video, quell'audio è stato generato con l'intelligenza artificiale. Il problema qual è? Che non si tratta di un vincolo di legge, si tratta semplicemente di uno standard che viene proposto su base volontaria, e i siti web che pubblicano contenuti dovrebbero verificare tutto questo e segnalarlo. Un'altra via è quella di mettere dei watermark, cioè dei bollini, chiamiamoli così, sull'immagine o sul video in cui c'è scritto «è stato generato con l'intelligenza artificiale». È evidente che nel momento in cui qualcuno fa un'applicazione che ha un uso non lecito, questo watermark non lo mette. Ripeto, è tutto su base volontaria, e chi vuole trasgredire le regole lo può fare con estrema facilità.
Però l'idea è che ci sia poi che questa cosa venga normata a un certo punto. A che punto siamo della normativa, diciamo, su questi temi?
Il problema è che quando parliamo di nuove tecnologie, le normative hanno sempre un impatto relativo. La nuova legge italiana sull'intelligenza artificiale, per esempio, ha introdotto il reato di diffusione di deepfake, con una pena che va da 1 a 5 anni di reclusione, delle multe anche salate. Il punto è rintracciare l'autore di questo deepfake, perché su internet ci sono molti modi per garantirsi una forma di anonimato, e quindi non è sempre facile individuare chi sia l'autore o chi diffonde queste immagini.
Un'ultima domanda, Marco Schiaffino, che oggi è venuto qui a Sui Generis per aiutarci a orientarci in questi intricati, almeno per molte persone, argomenti. E c'è un modo per difendersi da questi deepfake?
Purtroppo no, vorrei dire di sì, ma l'unica cosa in cui dobbiamo e possiamo sperare è che da un punto di vista sociale e culturale venga assimilato al più presto il fatto che ci sia la possibilità di creare dei contenuti completamente artificiali. C'è anche un paradosso. Se pensiamo al revenge porn, in era di deepfake qualcuno potrebbe anche semplicemente dire: no, guardate, quel video è falso, è stato generato con l'intelligenza artificiale e non c'è modo di dimostrarlo. Quindi si crea paradossalmente un cortocircuito e speriamo veramente che a livello di opinione pubblica tutto questo venga assimilato al più presto. È l'unica via, perché pensare di reprimerlo con le normative o con strumenti tecnologici è veramente velleitario.
E allora grazie mille Marco Schiaffino. Se volete capire di più di internet e nuove tecnologie, l'appuntamento naturalmente è con Doppio Clic il mercoledì sera dalle 21.30 alle 22.30. Grazie Marco.
Grazie mille, buona serata e buon lavoro.
The man is gone and mama says she can't live without him. The man is gone and mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. Mama says that she can't live without him. The man is gone, and mama says there is no life without him. She'd be hurt and sink. It pisses me off, it drives me mad that she lets herself feel so bad.
E si sentono bene le origini cubane, venezuelane, tunisine di questo duo di sorelle, le Ibei, che appunto cantano questa canzone Mama Says. E allora andiamo a parlare di relazioni tossiche. Ve l'ho detto, l'occasione un po', questo incontro che ci sarà alla Feltrinelli di Piazza Piemonte il 3 novembre prossimo, lunedì alle 18.30, l'incontro in questione si intitola Non è amore, è controllo, relazioni tossiche e dipendenze nell'era digitale. Un confronto con diverse relatrici. E allora io le ho invitate tutte e tre qui oggi a Sui Generis e chiacchiererò un po' con loro, però una alla volta, anche in base a quella che è la loro professionalità, il loro loro lavoro e le cose su cui scrivono. Allora, per un po' contestualizzare il problema che è al centro di questo incontro, le relazioni tossiche, io do il benvenuto a Laura Pigozzi, che è psicoanalista, autrice di Amori Tossici, edito da Burr, e di Non Solo Madri, Raffaello Cortina, editore. Laura Pigozzi, benvenuta Sui Generis.
Grazie mille Elena, sono molto contenta di essere qua.
Anch'io sono molto contenta di fare questa chiacchierata in vista, appunto, come dicevamo, del 3 novembre. Il titolo dell'incontro è, l'abbiamo citato prima, Non è amore, è controllo, relazioni tossiche e dipendenze nell'era digitale. Lei, oltre al libro che abbiamo citato poco fa, Non Solo Madri, ha scritto anche un libro che è Amori Tossici. Allora io con lei comincerei adesso, come cominceremo probabilmente lunedì, con un po' una definizione di quello di cui stiamo parlando, perché il termine amore tossici mi sembra che sia abbastanza entrato nel nostro, ma mi corregga se sbaglio, nel nostro vocabolario, nel nostro modo di parlare. A volte però non capiamo quanto questo aggettivo tossico sia pericoloso, quanto porti poi alla violenza di genere, come si fa ad accostare una parola come amore a una parola come tossico. Che cosa sono questi amori tossici?
Sì, intanto è molto diffuso e io ho cercato di dare una definizione un po' strutturale, proprio per, come dire, dare un senso anche molto logico. Allora, l'amore tossico per me è quando si ha a che fare con una perturbazione dei confini, o per eccesso di, quindi per sfondamento del confine, è una metafora della guerra se vuole, ma in fondo quella che si sta consumando tra uomini e donne spesso sembra proprio una guerra, quindi o per, diciamo, sfondamento dei confini, quindi per cercare di essere in simbiosi con l'altro, attaccato all'altro, quindi è un modo per non riconoscere l'alterità dell'altro, oppure per ghosting, abbandono, lontananza assoluta, no? Quindi sono questi due modi. Intanto è interessante che il verbo attaccare, per esempio, si usa sia per congiungere che per distruggere, perché non è un'imprecisione. Attaccare è attaccarsi all'altro fino a farlo soccombere. Proprio nelle relazioni tossiche, ascoltando quello che dicono i persecutori, gli stalker, non posso vivere senza di lei, non riesco a pensarla lontana da me. No, quindi la lingua è sempre interessante, quindi voglio stare attaccato a lei, no, ma attaccare a questi due sensi. La lingua è sempre molto, molto interessante, ci dice un po' come siamo, no? Come viviamo, ecco, no? Quindi poi ovviamente c'è tutto un vocabolario sulle dipendenze affettive, magari non mi dilungo troppo perché poi le ragazze lo conoscono bene. Le ragazze sono molto informate, no? Dal gaslighting al bunking, allo bombing, al love bombing, eccetera. Però poi è come se le sento, come dire, tremare per il Don Giovanni, no? tremare proprio di curiosità. Quindi insegnare è un'educazione alla femminilità, è anche un'educazione al confine, un'educazione al fatto che l'amore ha bisogno di confini, perché è un ballo a due, no? Quella giusta distanza che permette di danzare senza soffocarsi, senza schiacciarsi i piedi, però di essere abbastanza vicini per ballare sulla stessa canzone o su una canzone che abbia un ritmo possibile insieme, no? E quindi la relazione il ballo, cioè scusi, l'amore come confine ci dice anche dell'amore come scambio, perché in fondo il confine è uno scambio. Se si pensa alla cellula, no? La cellula ha un confine, che è una membrana dove passano sostanze, quindi c'è un qualche cosa che funziona come legame e anche rispetto. Quindi legame e rispetto, forse l'idea del confine della membrana della danza potrebbe aiutare. Quindi io credo che bisogna cominciare anche un po' da lì, no? E poi anche a chiederci da dove invece nasce questo tipo di amore asfissiante e letale, no? E il confine, tra l'altro, dico un'ultima cosa su questo, sì, perché mi interessa molto, è una cosa che noi abbiamo dentro di noi, perché se lei pensa ai giochi infantili, no? I giochi infantili spesso sono organizzati intorno a non toccare il bordo, cioè il gioco del mondo, no? Quindi schiacciare la linea del confine prevede la squalifica. E in effetti, se ci pensiamo, lo stare al mondo, il gioco del mondo, faccio questo esempio perché mi dà proprio la possibilità di dire lo stare al mondo, necessita di quello che è una sorta di sapienza dei limiti, no? Dei confini. Quindi in bordo, nel bordo c'è una laica sacralità, mi verrebbe da dire, no? Perché e lì si istituiscono dei riti sociali che ci mantengono in vita, no? Lo so, le stagioni, i luoghi dove si fanno certe cose, i luoghi dove se ne fanno altre, i tempi di riposo, i tempi di lavoro. Perché nei crolli psichici, come nei crolli sociali, come nei crolli amorosi, la prima cosa che saltano sono i confini. Quindi, ecco, mi sembra che effettivamente questo aspetto dei confini possa essere una definizione ciò che è un amore tossico.
Sì, e poi al di là di questi confini di cui stiamo parlando, appunto, a volte c'è anche la violenza di genere, una vera e propria violenza di genere nei casi, diciamo, più gravi. Che cosa succede allora nella mente delle persone? Lei è una psicoanalista, appunto, l'abbiamo detto, per superarle, ed è chiaro che fare dei discorsi generici, insomma, ha senso fino a un certo punto. Però volevo affrontare con lei un po' il discorso della dipendenza, cioè perché arriviamo a superare questi confini, che cos'è la dipendenza emotiva e perché ci porta a superare questi confini?
Sì, allora quello che noi normalmente vediamo è proprio l'attaccarsi all'altro. L'altro può essere l'altro della coppia, ma lo stesso ragionamento lo possiamo fare nelle dipendenze da sostanza o da cellulare dalle varie dipendenze che oggi siamo in un'epoca di dipendenze, no? Noi diciamo spesso che la depressione è la malattia del secolo, in realtà è la dipendenza, perché molte depressioni sono dovute a delle dipendenze. Quindi la dipendenza, credo che sia, lei ha toccato veramente un po' il cuore del problema. La dipendenza è la cifra della nostra epoca. Siamo costruiti anche per essere dipendenti. Se noi pensiamo anche a tutta l'organizzazione del nostro mondo, dove tutto deve soddisfarci, dove le merci sono a disposizione sempre, dove siamo incitati alla soddisfazione, al bisogno più che al desiderio, siamo incitati alla dipendenza alla fine, no? Perché dobbiamo cambiare cellulare sempre con un nuovo modello, siamo proprio un po' in giro, quindi viviamo in un mondo che è costruito sulla dipendenza. Guardi, io le racconto un piccolo episodio. Facevo questo discorso a una conferenza e un ragazzo poi mi ha fermato e mi ha detto: guardi, io lavoro nella costruzione di giochi e noi, per costruire giochi, il nostro training è farci studiare il circuito cerebrale della dipendenza, cioè della ricompensa, che poi, diciamo, si perverte fino a diventare il circuito della dipendenza, per cui e che è un circuito cerebrale che coinvolge delle aree molto profonde, limbiche del cervello, però nel funzionamento normale queste aree profonde pulsionali sono legate alla corteccia. Questo legame con la corteccia viene fatto saltare, per esempio, nella costruzione dei giochi. Con gli adolescenti è molto facile, perché la corteccia non è ancora del tutto sviluppata e, diciamo, per gli adolescenti siamo un po' noi adulti la loro corteccia. Però è veramente il lavoro della costruzione capitalistica, lo posso dire, della meccanismi della dipendenza è incredibile. Cioè, queste persone studiano le neuroscienze per... Sì. Far sì che il consumatore diventi dipendente, un po' come i populisti studiano le bon su come funzionano le masse, no? Le bon denunciavano la dipendenza delle masse dal capo, i populisti studiano le bon al contrario, no? Come come se io volessi studiare la Bibbia per diventare il diavolo, insomma, no?
Certo.
Ecco, quindi è un po' questo. Quindi sicuramente noi siamo proprio immersi in un meccanismo di dipendenza 24 ore su 24, sempre.
Stiamo parlando con Laura Pigozzi, psicoanalista. Laura Pigozzi, ancora un'ultima domanda sull'ultimo libro che ha scritto, che si intitola Non solo madri, Raffaello Cortina Editore, su cui magari torneremo. È uscito da poco tempo, il sottotitolo è Riscoprire la donna oltre la maternità. E allora appunto ci prenderemo un'altra occasione per parlarne più diffusamente. Però una domanda su questo titolo e sul punto di partenza, diciamo, di questo libro. Siamo ancora qui a dirci non solo madri, è un punto di partenza che insomma che mi sembra interessante, e volevo sapere un po' da dove nasce.
Sì, è un libro che ho voluto scrivere per dire qualcosa alle figlie, in sostanza, no? Perché sto ascoltando sempre più ragazze che hanno paura a diventare madri, perché vedono la maternità sacrificale delle loro madri, e questo non solo maternità sacrificale, ma una maternità sacrificale che dimentica proprio quello che una donna è, le sue aspirazioni, i suoi bisogni, i suoi desideri. Quindi sono veramente terrorizzata. Allora, questo è un libro in cui voglio dire appunto alle giovani donne, ma anche alle madri, no? Che sono già madri, che non si è solo madri, perché l'essere madre è una funzione totalizzante, l'essere donna è una funzione plurivoca, più democratica, se vogliamo dire, meno, perché l'essere madri c'è, ogni epoca ha un suo totalitarismo della madre, mi permetta di dirlo in questi termini forti, cioè la madre ha un modello a cui deve aderire. Oggi il modello è quello che io ho identificato in una parola che ho coniato già 10 anni fa, che è il plus materno, cioè una dedizione assoluta continua e un controllo continuo. In questo libro io racconto anche di due due ricerche scientifiche, dove sono stati misurati con l'elettroencefalogramma i cervelli di ragazzi vissuti nell'ipercontrollo e nell'iperaffettività, e noi vediamo un'attivazione continua di certe aree cerebrali che portano i figli ad essere in allerta continua, in ansia continua e in panico continuo. E infatti noi tra i ragazzi abbiamo un aumento delle crisi di panico. Allora, che cosa voglio dire? Che l'educazione alla femminilità, all'essere donne, si dà per scontata e la si confonde con la maternità. In realtà l'essere madri è una variante dell'essere donna, cioè è la donna che è abituata alla trasformazione, no? Pensi a quando il corpo cambia nella pubertà, al ciclo. La maternità è una delle trasformazioni a cui la mente plurivoca della donna è abituata, quindi non si può farne il punto d'arrivo o il punto di identificazione massimo. Certo. Perché poi all'interno della maternità, io qui lo racconto, ci sono poi delle classificazioni assurde che non ci meritiamo come donne, cioè la madre che partorisce naturalmente, quindi parto vaginale, è la madre più madre di tutte, quella che programma il cesareo va bene, proprio insomma, non è che va tanto bene. Figuriamoci la madre adottiva, cioè parliamo di una donna che sacrifica molto di sé per donare a qualcuno che non le ridarrà un amore garantito come la madre naturale, quindi la madre adottiva è al terzo posto, e poi alla fine tutte le altre madri, matrigne, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo anche delle categorizzazioni che non dovrebbero esserci all'interno della maternità, se della maternità consideriamo che è un modello di cura, che noi troviamo anche tra le non madri. Quindi le madri biologiche, che sono molto importanti, non possono essere né il destino di tutte, perché ci sono molte donne che non vogliono, proprio non desiderano per niente essere madri, e certo, hanno bisogno che questo desiderio sia, come dire, sostenuto. E poi, diciamo, l'ultima parte del libro è proprio dedicato a che cos'è una donna, una domanda che è rimasta in evasa anche all'interno della psicanalisi. Io mi arrischio, perché sono una che rischia, mi arrischio ad alcune risposte.
E allora andremo a leggere. Grazie mille Laura Pigozzi, ci vediamo. Grazie anche con lei lunedì 3 novembre alle 18:30 alle Feltrinelle di Piazza Piemonte. Grazie.
Benissimo, grazie mille, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici soprattutto. Arrivederci.
Adesso andiamo a dare il benvenuto a Sui Generis a un'avvocata, consulente in percorsi di equità, fa anche la volontaria nei centri antiviolenza. Il suo ultimo libro si intitola Non si può più dire niente, Roy Edizioni, ma ha scritto molto, fa monologhi anche in teatro su questi argomenti, sulla violenza di genere in particolare. Allora, Katy Latorre, grazie di essere qui con noi, ciao.
Grazie a voi e grazie a te.
Grazie a te, grazie a te. Allora, l'abbiamo detto, l'incontro di cui parliamo, l'occasione, questo incontro di lunedì 3 novembre dal titolo Non è amore, è controllo, relazioni tossiche e dipendenze nell'era digitale. La prima domanda che io ti farei è una domanda a partire dal tuo lavoro. Tu sei, appunto, l'abbiamo detto, presentandoti attivista e avvocata. Come possiamo, diciamo, tutelarci da un punto di vista legale? Ma in particolare ti chiederei della conoscenza legale. Abbiamo parlato poco fa con la dottoressa Pigozzi, abbiamo provato a definire che cosa sono le relazioni tossiche e quando si varcano quei confini che poi diciamo sfociano nella violenza di genere. Come possiamo riconoscerli da un punto di vista della inaccettabilità anche legale?
Beh, allora, chiaramente molto di questa domanda dipende da come poi i pubblici ministeri e i giudici che idea hanno di maltrattamenti. E questo è un paese in cui, per esempio, i maltrattamenti psicologici sono ancora molto complessi da provare in tribunale, cioè molte e questo spiace dirlo perché disincentiva le denunce, ma molte richieste e molte denunce vengono poi archiviate. È come se ancora l'idea che fosse instillata in molti giudici è quella che se non ci sono dei segni fisici evidenti o se non c'è la morte della donna, di base è difficile provare o questi maltrattamenti o questa violenza psicologica è qualcosa che è nella nostra testa. Poi ci sono delle sentenze invece della Corte di Cassazione che sono molto illuminanti invece su questo argomento e ci raccontano che un uomo o una persona che ci umilia costantemente, che ci denigra, che ci annulla, nel senso che limita la nostra libertà di movimento, che controlla il denaro attraverso la cosiddetta violenza economica, fa parte proprio del reato di maltrattamenti. Quindi innanzitutto io invito tutte le donne a rivolgersi a un CAV, un centro antiviolenza, quando pensano di essere in una relazione che comunque le sta snaturando, che comunque le sta isolando, che comunque le fa sentire sempre costantemente inadeguate. E poi nei CAV ci sono delle colleghe avvocate bravissime, io stessa sono il legale di riferimento di tanti CAV e insieme si fa un lavoro per davvero audire le parti e in qualche modo farsi valere e rispettare anche di fronte alla giustizia.
Tu hai scritto un libro, adesso tra poco parliamo del tuo ultimo libro che è uscito il 22 di ottobre, ma prima avevi già scritto un libro che è un po' una risposta anche a questa mia domanda. Il titolo sembra una risposta molto concisa ma molto precisa: non è normale, se è violenza non è amore, è reato. Quindi questo potrebbe essere anche un punto di partenza e naturalmente un consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando. Il 22 ottobre invece è uscito il tuo ultimo libro, Non si può più dire niente, manuale di sopravvivenza tra politicamente corretto e linguaggio inclusivo. E allora una domanda voglio fartela anche sul linguaggio, che è un'altra delle cose di cui si parla tanto, il linguaggio d'odio. Che cos'è questo manuale di sopravvivenza e perché in qualche modo non è vero che non si può più dire niente, forse bisogna riformulare il nostro modo di dire le cose.
E prima di rispondere a questa domanda voglio dirti che qualche giorno fa ero alla presentazione appunto del mio ultimo libro e si è avvicinata una ragazza e mi ha detto: io ho letto il tuo libro sulla violenza e mi ha salvato la vita, mi sono rivolta a un CAV, sono uscita di casa, adesso sono fuori casa da un anno, io e mia figlia. E quando mi ha detto: il tuo libro mi ha salvato una vita, gli ho detto: no, il mio libro ti ha aiutato ad avere consapevolezza che quello che stavi vivendo era una situazione grave di violenza. Ma guardate, il primo passo per uscire, emanciparsi dalla violenza è sempre riconoscere che siamo in una situazione di violenza, e quindi un libro, un manuale, una guida possono aiutarci perché ci aprono gli occhi su qualcosa che magari stiamo vivendo ma a cui non sappiamo dare un nome. E mentre invece il mio ultimo libro è un continuum un po' di quello, ma ha a che fare con la violenza verbale, cioè questo non si può più dire niente è diventato un alibi, un mantra, perché la verità è che nell'epoca in cui si dice qualsiasi cosa, basta aprire un social, molte persone soffrono di non poter insultare liberamente gli altri, giudicare gli altri, le loro vite, il loro orientamento sessuale, il fatto che abbiano o non abbiano deciso di sposarsi o di avere figli, come si vestono, che corpi hanno. Quindi è l'epoca in cui si può dire tutto, ma noi sentiamo di non poter dire molte cose. Sapete perché? Perché finalmente qualcuno ci chiede di rispondere di quello che diciamo. Non avviene sempre, purtroppo, ma molto spesso. Se diciamo qualcosa di razzista, misogeno, sessista, magari c'è qualcuno che dall'altra parte risponde, dice: guarda, questa cosa che hai detto è una cosa razzista. E noi detestiamo il fatto che qualcuno oggi ci chieda conto e soddisfazione delle parole che pronuncia. Quindi non è vero che è una dittatura del politicamente corretto, non è vero che è una censura, è una richiesta di utilizzare le parole in modo responsabile. E per quale motivo? Questa è la domanda che dovremmo porci: per quale motivo le persone non vogliono utilizzare le parole in modo responsabile, vogliono invece poter insultare o dire delle cose che ferirebbero e feriscono le altre persone? Questa non è libertà, perché quando sto diffamando qualcun altro, non è che sto esercitando la mia libertà di espressione, sto commettendo un grave illecito.
Katie Latorre, con te voglio tornare un attimo al nostro intervento di apertura. In apertura questa sera abbiamo ascoltato il collega Marco Schiaffino, che è il collega che si occupa di internet e nuove tecnologie qui a Radio Popolare, e con lui abbiamo provato a spiegare nelle parole più semplici possibili che cosa sono questi deepfake di donne che vengono denudate dall'intelligenza artificiale e poi diffuse, che cosa sono, chi le crea, come vengono divulgate. E allora voglio chiedere anche a te un commento su questa cosa nuova, diciamo, nuova tra virgolette, comunque recente da un punto di vista appunto legale. Con Marco dicevamo come difendersi: è quasi impossibile difendersi, nel senso che è difficile anche prendere le persone che creano questi deepfake, però qualcosa forse si può fare, o comunque un tuo commento su questo.
Allora, è molto complesso. Deepfake è l'alterazione di qualsiasi nostra immagine, e ovviamente non riguarda soltanto il fatto che possano essere denudate, e anche lì ci sono persone che sostengono: ma non è davvero, no, non è davvero il tuo corpo, perché questa cosa ti colpisce? No, cioè, se tu prendi una mia foto e mi denudi, anche se è un'alterazione fatta con l'intelligenza artificiale, io personalmente mi sento violata nella mia intimità e nel mio corpo. Per me è un abuso digitale, un abuso sessuale digitale come altri. E poi ci sono alterazioni addirittura in cui, diciamo, in movimento, in cui le persone dicono, parlano, fanno versi, e sono tutte pericolosissime. Oggi abbiamo pochi strumenti legali per poterci difendere, perché nella maggior parte dei casi tutto questo avviene dentro gruppi, che sono gruppi o Telegram o siti che hanno diciamo base, quindi che sono nativi in altri paesi come la Russia, come Panama, e quei paesi raramente collaborano con la giustizia indicando chi è che gestisce questi gruppi o chi è che ha dato vita a questi siti. Quello che posso dirvi è che esistono degli strumenti, TINAI per esempio, che possono riconoscere attraverso una nostra foto quello che di nostro c'è online in rete. Ho appena fatto una guida, l'ho resa disponibile, sono degli strumenti, dei software che ci aiutano a capire se sta girando una nostra foto addirittura alterata in rete e dove sta girando. Poi sul passo successivo, cioè come tutelarsi quando lo scopriamo, devono senza ombra di dubbio intervenire le forze dell'ordine, e questo paese si deve dotare di maggiori risorse, strumenti anche per quanto riguarda le risorse date alla polizia postale.
Dove troviamo questa guida?
È scaricabile proprio sulla mia pagina Instagram, c'è un post, basta scrivere guida e vi arriverà in direct message. È una cosa che faccio spesso, quella di rendere accessibili guide, strumenti, tool gratuitamente, in maniera completamente aperta, affinché le persone possano sapere quali sono i propri diritti, come difendere quei diritti.
Grazie mille, grazie a Katie Latorre, avvocata, attivista, consulente in percorsi di equità. Ci vediamo anche con te allora lunedì 3 novembre alle 18:30 in la Feltrina lì di Piazza Piemonte. Grazie.
Grazie.
Adesso andiamo a dare il benvenuto invece alla nostra ultima ospite di oggi, anche lei lunedì 3 novembre alla Feltrinelli di Piazza Piemonte con questo incontro, è Silvia Brena dell'Università Cattolica di Milano, giornalista, scrittrice, cofondatrice dell'associazione No Profit Vox e Diritti e autrice di Parole in Tempesta, edito da Il Saggiatore. Silvia Brena, benvenuta.
Grazie a voi.
Allora, l'abbiamo detto, tu ti occupi di comunicazione, tra le altre cose, sarai anche tu lunedì 3 novembre alle 18:30 alla Feltrinelli di Piazza Piemonte. Cominciamo però proprio con il lavoro con la comunicazione, con le parole. Tu alle parole, Silvia, hai dedicato anche un libro che si intitola Parole in Tempesta, dizionario della contemporaneità, con la prefazione di Vittorio Lingiardi, è edito dal Saggiatore. Quali sono le parole, queste parole in tempesta, perché le hai collocate in tempesta innanzitutto?
Beh, sono in tempesta perché riflettono un po' il sentire di noi tutti in questo momento. Le parole sono un po' il nostro specchio, no? Sono, ci vengono incontro e raccontano e sono portatrici della nostra storia. Allora io ho cercato di fare proprio, e soprattutto sono dei collettori meravigliosi di storie, quindi io ho cercato di radunare quelle che sono le parole che probabilmente sono più cariche dal punto di vista della vita che noi stiamo vivendo, delle prospettive, delle sofferenze anche che contengono, e quindi non ho scelto delle parole di moda, ho scelto delle parole però appunto cariche di senso, quindi per esempio abuso, per esempio fiducia, per esempio verità, per esempio morte anche, o natura, quindi parole diciamo tra virgolette normali, ma le ho raccontate attraverso le storie delle persone che queste parole che di queste parole hanno fatto proprio una traccia esistenziale, dalla maestra di Nisida che ha creato tutto il progetto per i ragazzi di Nisida e che ci parla dell'importanza della cura oggi, al medico che ha accompagnato tutto il medico responsabile del pronto soccorso di Niguarda durante il Covid, a tutte le persone che appunto sono in qualche modo tracciano e hanno costruito la loro vita dando senso a queste parole.
Senti, tu proprio alle parole dedichi gran parte del tuo lavoro, oltre a questo libro, alla cui lettura naturalmente consigliamo. Tu fai parte anche del progetto Vox, Osservatorio Italiano sui diritti, è un progetto importante che si occupa appunto di, che hai fondato insieme alla costituzionalista Marilisa D'Amico, che si occupa di creare questa mappa dell'intolleranza che fotografa un po' l'odio veicolato tramite i social, e quindi di linguaggio proprio anche qui si parla. Il 13 marzo scorso è uscita l'ottava edizione di questa mappa. Io ti chiederei magari prima di raccontarci il lavoro che fate durante l'anno, e poi andiamo a vedere in particolare qualcosa su questo ottavo anno di rilevazione.
Sì, allora la mappa dell'intolleranza è il primo progetto a cui hanno partecipato 4 università di rilevazione dell'odio online. Noi mappiamo, siamo partiti con Twitter, oggi X, e mappiamo Twitter X perché consente la geolocalizzazione, cioè ci consente di capire da dove arriva e dove è concentrato massivamente l'odio online, e perché è anche il social media più usato dalle categorie diciamo affluenti, come si dice, quindi giornalisti, quindi politici, e quindi anche un ottimo divulgatore tra virgolette di culture e di assetti culturali profondi. Mappiamo 6 categorie a rischio di discriminazione, considerate a rischio di discriminazione, che sono le donne, gli ebrei, i musulmani, i migranti, le persone con disabilità e le persone omosessuali, e è un progetto che è stato il primo, quindi ormai abbiamo uno storico importante. Entrando direttamente appunto nei risultati, lo storico ci dice che purtroppo negli anni, cioè in questi 8 anni, 9 anni di rilevazione, le donne sono la categoria da sempre più colpita, cioè consideriamo che un hater su 2 in Italia se la prende con le donne. E consideriamo anche che, tornando appunto alle parole, che le parole sono un abuso, il primo abuso, le parole d'odio sono un fortissimo abuso, il primo abuso che vediamo anche nei femminicidi è operato proprio attraverso le parole, che non solo discriminano ma tendono a costruire dei rapporti di potere e dei rapporti di sudditanza delle cosiddette vittime. E consideriamo anche che l'hate speech online è un discorso collettivo, che è un elemento molto importante se pensiamo al branco e se pensiamo anche alla strutturazione della violenza agita poi.
Eh sì, e, abuso tra l'altro è una delle parole cui tu scegli di raccontare nel tuo libro Parole in tempesta, quindi ci sono dei collegamenti diciamo con quello che, tra quello che diciamo e naturalmente quello che tu hai scritto. Senti, io ho letto appunto dal vostro report emerge che l'odio misogino è una costante nel tempo. Ci sono un po' delle differenze rispetto agli altri report degli altri anni, e leggevo ad esempio che l'hate speech, quindi il discorso d'odio prende di mira, in quest'ultimo report avete rilevato che prende di mira soprattutto il corpo delle donne, mentre nel report precedente era più la professionalità femminile a essere presa di mira. È un cambiamento importante, soprattutto se lo leghiamo ai femminicidi.
Esatto, è un cambiamento importantissimo perché il corpo delle donne torna a essere al centro della violenza verbale in questo caso, ma anche agita. Faccio solo una piccola parentesi. In tutti questi anni noi abbiamo sempre notato un rapporto di corrispondenza tra il discorso d'odio e il crimine d'odio, cioè ogni volta che noi vediamo dei picchi online di discorso d'odio, lì si verificano dei femminicidi. Quindi capiamo quanto è importante e quanto appunto il discorso, anche la vittimizzazione che passa attraverso il corpo, diventa fondamentale. La rilevazione precedente si riferiva soprattutto al periodo post-Covid e probabilmente era data dal fatto, questa è la lettura che gli psicologi e sociologi che collaborano al nostro progetto hanno fatto, era data probabilmente anche dal fatto che il forzato lockdown aveva in qualche modo sovvertito quella che tra 15 virgolette chiamiamo il lavoro di cura e il lavoro esterno, cioè quello che le donne fanno o dovrebbero fare secondo appunto la cultura patriarcale in casa e quello che invece possono svolgere fuori. Quindi questo, diciamo, unicum aveva creato questa sorta di fortissima aggressività. Oggi, tornando al corpo delle donne, invece si è ribaltato e siamo tornati un po' agli assetti tradizionali. Quello che ci ha molto colpito è che per la prima volta noi quest'anno abbiamo voluto andare a indagare l'incidenza degli stereotipi negativi sulla formazione di hate speech, cioè tutti quegli stereotipi e quei bias cognitivi che contribuiscono appunto a creare questi appunto assetti culturali profondi e che pensavamo nel caso della misoginia fossero molto alti. Invece la sorpresa è stata che contano pochissimo, sono solo il 5%, cioè il discorso d'odio è purtroppo un discorso puro, è come se fosse una sorta di odio distillato che non ha bisogno di sovrastrutture culturali per legittimarsi e che inevitabilmente per questo anche poi legittima l'atto e porta ai femminicidi.
Mm-hmm. Cosa intendi per stereotipi negativi?
Sono tutti quegli stereotipi che definiscono la donna sulla base di assunti tradizionali da cultura patriarcale, quindi dai più banali, le donne non sanno guidare, a le donne devono stare in casa, a eccetera eccetera. Il discorso d'odio è un discorso molto articolato, che non è fatto solo di insulti o di parolacce, è fatto di metafore, è fatto appunto dell'uso di stereotipi eccetera. Tutti questi elementi noi pensavamo che, e si pensava che concorressero appunto alla creazione, alla formazione di quegli, come dire, di stream di negatività e di aggressività online, e invece non sono quelli centrali. Ti faccio un altro esempio, per quanto riguarda l'antisemitismo, lo stereotipo gioca un ruolo fondamentale, fai conto che l'80% del discorso d'odio antisemita è dato da stereotipi, quindi questo significa che appunto c'è un antisemitismo molto radicato, molto profondo. Le donne no, nonostante le aspettative, ripeto, e il che non è un dato positivo, perché significa che è odio appunto, è odio puro, è odio che non ha bisogno di orpelli e sovrastrutture culturali, non ha bisogno di altre giustificazioni, ecco, diciamo in un altro modo. Mm-hmm.
Senti, dal report poi emerge anche un altro dato che mi ha colpito, cioè che Milano appare come la città più misogena e xenofoba. E tra l'altro qui mi permette anche di dire che una delle categorie veramente più colpite dall'hate speech è proprio quella che vede la correlazione tra donna e straniera.
Sì, e questo è il fenomeno dell'intersezionalità, cioè quel fenomeno tale per cui se una donna riveste più categorie e quindi porta con sé, porta il fardello di più discriminazioni potenziali, l'odio viene enfatizzato ed è esattamente così, quindi donna migrante è un binomio che non viene tollerato, così come anche donna musulmana, agli haters online ovviamente, così anche come donna musulmana, così come donna ebrea, così come donna lesbica.
com'è che si fa? Parleremo anche di questi temi, appunto il 3 novembre alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, lì parleremo poi in particolare di relazioni tossiche, dipendenze nell'era digitale. Come si fa ad avere, Silvia Brena che è in collegamento con noi, come si fa ad avere un linguaggio corretto sui social, come facciamo a informarci, ad alfabetizzarci in qualche modo sul linguaggio online?
Ma questo è, in realtà il discorso anche qua è abbastanza complesso, ma noi sappiamo molto ormai, perché tante ricerche oltre alla nostra in tutto il mondo hanno indagato il fenomeno dell'odio online, e che è predittivo di crimini d'odio, ripeto, perché questa è sempre una cosa importantissima da sottolineare. Sappiamo una cosa importantissima, che online funzionano e viralizzano di più i contenuti fortemente polarizzati, al negativo o al positivo. Sappiamo anche che i contenuti polarizzati al negativo implicano una reazione di qualche millesimo di secondo inferiore rispetto ai contenuti positivi, ma se noi lavoriamo su quei contenuti positivi, questo è un fenomenale pacchetto, diciamo così, bagaglio e costrutto e racconto che possiamo opporre ai discorsi d'odio. Quindi, come difenderci? Certamente denunciando, certamente non accettando, come è stato fatto da più vittime, ma anche cercando di costruire delle narrazioni, uso un brutto termine molto abusato, narrazioni, comunque dei racconti al positivo. E quando noi andiamo per esempio nelle scuole a raccontare ai ragazzi che cos'è l'odio e il cyberbullismo, li facciamo lavorare proprio su progetti di contronarrazione che si basano sui costrutti positivi. È quello che si chiama competenza romantica o educazione emotiva affettiva. Ne abbiamo enormemente bisogno, perché se noi sviluppiamo l'empatia è in grado di funzionare da ottimo antidoto rispetto all'odio.
Grazie mille Silvia Brena, ricordo ancora il titolo del libro che hai scritto, Parole in tempesta, dizionario della contemporaneità, edito dal Saggiatore. Grazie Silvia Brena per essere stata con noi, ci vediamo il 3 novembre.
Grazie a voi.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo, e allora un buon proseguimento di ascolto su Radio Popolare da Elena Mordiglia e una buona serata. A presto, ciao!